Per essere raccontato, il potere, ogni potere, deve avere un'origine che lo legittimi, ha bisogno di un mito fondativo condiviso anche da chi il potere non lo esercita. In Italia questa origine non c'è. La nostra leggenda originaria si fonda sul fratricidio di Romolo e Remo invece che sul parricidio. Siamo figli, cioè, di un conflitto fra pari. Non a caso siamo uno tra i pochi paesi al mondo che non hanno mai fatto una rivoluzione e quando anche ci abbiamo provato la resistenza, chi ha perso non ha riconosciuto la legittimità di chi ha vinto e anche i vincitori non hanno mai condiviso lo stesso racconto. La cultura può essere uno stimolante, non un tranquillante, una necessità, non un diversivo.
Questa è la zona di interesse, una mappa solcata dai percorsi imprevedibili della settima arte.
È interessante quando Canova, parlando dell'immaginario del potere nel cinema italiano, nel suo saggio, si concentra su come il rapporto tra la visibilità e il potere sia stretto e importante.
Lui fa risalire tutto questo discorso della visibilità a un archetipo, a un modello nel cinema italiano che corrisponde a un film di Rossellini, cioè La presa del potere da parte di Luigi XIV. In questo film sostanzialmente c'è una grandissima attenzione sulla conquista del potere come conquista dello sguardo altrui. Per tutta la durata del film Luigi XIV è al centro della scena, a partire dal momento in cui si alza dal letto, il cosiddetto lever du roi, in cui è osservato mentre sbadiglia, è osservato mentre mangia, si fa osservare, perché dice allo spettatore, dice al suddito, guardatemi.
Sì, diciamo che c'entra anche con l'immagine perché lui è stato uno dei primi a far mettere la sua immagine, il suo busto sulle monete. Cioè, quindi la sua immagine...
È interessante questa cosa.
Sì, entrava proprio nella vita di tutti i giorni delle persone.
Non solo, anche fra i suoi stessi cortigiani, perché lui addirittura imponeva delle mode.
Tra l'altro il Rossellini qui è anticipatore perché poi Godard, quando gira Histoire del cinema, dirà che proprio il primo piano è in realtà a origine da questo fatto della moneta, cioè i veri primi piani, chi ha inventato il primo piano è stato per esempio Luigi XIV a far mettere il suo busto sulle monete.
Anche per il fatto che avendo uno spazio molto piccolo la figura deve essere circoscritta, ridotta. Sì, quindi...
Poi si va avanti nel rapporto tra visibilità e potere, si passa da questo Luigi XIV che dice guardatemi, io sono l'unica persona che deve e veramente essere il vostro punto di riferimento, esiste solo la mia immagine, ad un altro modello che è quello che ha fatto dell'immagine e del cinema uno dei maggiori strumenti di propaganda, cioè Mussolini, che utilizzava il cinema e le immagini per diffondere la sua immagine. Diciamo che c'era un approccio leggermente diverso, però mentre Luigi XIV diceva esiste solo la mia immagine, c'è e tutti dovete guardare la mia immagine, dovete avere sulle monete la mia immagine, lui voleva il popolo che lo guarda.
A differenza di Luigi XIV, lui ha un problema, ha bisogno del consenso. Il re, per discendenza e anche per legittimità divina, non ha bisogno che il popolo riconosca il suo potere. Mussolini questo problema ce l'aveva.
Sì, poi si passa dopo, in quando invece il suo potere sarà riconosciuto, comunque andrà al potere a tutti gli effetti, si passerà da il popolo mi guarda a io state attenti che vi guardo.
Ma è interessante anche pensare al discorso della visibilità e il potere in un altro senso, cioè di come il potere non venga mai realmente mostrato in un certo senso nella sua intimità e nel suo essere esercitato in un certo senso, viene sempre un po' limitato. Uno dei pochi esempi forse di cinema che in maniera molto teorica e concettuale cerca di fare questo è sicuramente Salò. Definisce proprio il rapporto tra chi ha il potere e chi non ce l'ha in una forma chiaramente molto provocatoria e brutale, e usufruendo anche già di alcune maschere, di alcune personificazioni in un certo senso, di tipologie di potere interne all'Italia ma in generale esistenti nel mondo.
Sì, è sempre una materia opaca il potere.
Esatto.
Poi non credo che possiamo parlare effettivamente di una teoria sul potere del cinema italiano, però si può vedere tratteggiata una certa tendenza del cinema italiano, che ha sempre un approccio abbastanza diffidente nel confronti del potere.
È anche sempre stato un cinema fortemente politico, il cinema italiano, dal neorealismo a oggi forse meno, sicuramente molto meno, ma perché il dibattito in genere è è un po' più piatto.
Vi faccio questa domanda. Nel passaggio dal vecchio al nuovo millennio c'è un cambio di marcia, un cambio di postura sulla trattazione del potere nel cinema italiano. Se pensiamo a autori come Rosi e Petri, avevano un certo modo di fare cinema che viaggiava anche su linee molto realistiche, alcuni sfioravano anche l'intenzione documentaria,
sì,
eccetera.
Sì, d'inchiesta, diciamo.
D'inchiesta. Ecco, poi
sì, ci tipo sono... il caso Mattei.
Il caso Mattei. Poi a un certo punto succede qualcosa e si inizia a utilizzare il cinema politico e lo si mette sui binari che viaggiano fra l'allegorico e il grottesco. Cosa succede e chi sono questi protagonisti?
Beh, a me vengono in mente tutti gli ultimi biopic usciti negli ultimi 15 anni. Il primo forse possiamo dire che è...
Forse il Caimano.
Il Caimano. Mm.
Caimano,
sì, di Nanni Moretti, che è del 2006. Il Caimano di Nanni Moretti fa una caricatura quasi grottesca del personaggio di Berlusconi, ma anzi, non tanto, non crea un unico personaggio di Berlusconi, ma lo frammenta in quattro sottopersonaggi. È un film più sulla difficoltà di quegli anni di afferrare effettivamente queste figure politiche come possono essere Berlusconi. E poi c'è anche la cosa interessante, il Berlusconi vero. Quello che sì, va al esatto. Parlamento europeo e insulta, voi siete turisti della democrazia, i parlamentari europei.
A proposito di immagini, è anche interessante vedere come la televisione fa ingresso proprio in questo periodo nel sì. cinema. Però le immagini della televisione vengono risignificate, cioè il cinema comunque rivendica un ruolo diverso rispetto alla televisione.
Sì, perché cioè ormai diciamo che è il potere che usa la televisione per mettersi in mostra.
Beh sì, Berlusconi
sempre.
Ha fatto praticamente
esatto, un impero.
Sì, cioè,
ma poi sono sempre intelligenti.
La sua campagna elettorale l'ha fatta in televisione, quindi chiaramente l'esempio, personalmente, il primo esempio che mi viene in mente di questa, diciamo, tendenza un po' caricaturale nella rappresentazione dei politici o del potere politico, il primo che mi viene in mente a me è Il Divo, che sì. credo sia il film più, appunto, esemplare.
Forse il più bello.
Forse anche il più bello.
Stiamo parlando del Divo 2008, regia Paolo di Sorrentino, Paolo Sorrentino. Cioè,
assolutamente. Va anche, diciamo... a toccare degli aspetti ancora oggi ambigui come l'incontro tra Andreotti e Totorina, che tuttora non sappiamo se sia realmente accaduto, almeno non abbiamo le prove, però la sua caricatura del potere vede comunque al centro del film un uomo assolutamente ermetico e imperscrutabile.
Sì, vampiresco.
Vampiresco, in un certo senso. Non si riesce a capire, anche all'interno del film, alcuni personaggi sottolineano come non si riuscisse a capire ciò che Andreotti realmente volesse esprimere all'esterno, in un certo senso.
Infatti incarna forse il divo di Andreotti, anche la figura del vampiro, che ha detto vampiresco, l'essenza stessa del potere, sicuramente una cosa molto importante, cioè la sopravvivenza. Cioè il nonostante tutto, io sto qua, io sono
sì,
qua.
Sì, sì.
Ritorna molto spesso questa cosa che lui non prende neanche in considerazione di poter perdere il potere. È talmente in una posizione consolidata che lui ha ritenuto prioritario non tanto il governare, ma il mantenimento del trono, del posto.
Sì, sì, sì. Era la personificazione proprio di questa imperscrutabilità del potere.
Che bello. Infatti il buio, lui entra in casa, spegne tutte le luci di corsa.
Sì, sì.
Beh, ma è un film che è talmente potente la figura di Andreotti e come la rende caricaturale e grottesca, che poi non riesce a vedere il vero Andreotti se non in relazione al personaggio di Tony Servillo.
Penso si possa dire che con questo cambio di marcia negli anni 2000 il cinema italiano, per quanto riguarda il biopic politico, è solito affiggere sul volto dei politici delle maschere, ma semplicemente perché non si sa che cosa c'è sotto.
Soprattutto con Tony Servillo.
Il fatto che in Salò e in Indagine ci sia una sorta di personificazione di un potere inteso come la capacità di convincere e vincere sugli altri, in un certo senso, di manipolare chi non ha il potere.
Perché loro, le vittime di questi abusi, ad opera di questi quattro gerarchi, sono costrette, queste vittime, a guardare. Quindi per loro è un orrore, per chi impone è un piacere.
Esatto.
E sulle maschere di chi subisce, cioè una delle maschere più grandi forse del cinema italiano, che questa volta non è messa a un politico, ma a un cittadino. Sto pensando San Paolo Villaggio.
Certo.
Forse uno delle, dei film sul potere più convincenti, anche perché riesce...
È profondamente italiano, innanzitutto.
Sì, esatto.
Questa cosa è importante.
È un personaggio che subisce le angherie di questi super mega ultra direttori.
Sì,
e qui no, il problema non è tanto togliere le maschere ai potenti che se ne stanno là su nell'attico con la poltrona in pelle umana.
Sì,
e l'acquario con i dipendenti.
Sì. Esatto, con i dipendenti.
È più togliere le maschere ai sudditi, a chi obbedisce a qualsiasi ordine del potente.
Sì, in questo senso Fantozzi è comunque un personaggio pieno di inettitudine, cioè non è un personaggio comunque positivo che...
È una maschera, una
fallisce.
Caricatura anche lui.
Esatto.
No? Paradossalmente, quindi c'è un ribaltamento della maschera, però allo stesso tempo noi stessi durante la visione ci mette in una condizione in cui noi non ci riconosciamo in Fantozzi.
Assolutamente.
Per quanto sia in realtà una caricatura di noi stessi, quindi noi non ridiamo ma deridiamo di lui. Può anche far star male, cioè conosco delle persone che non riescono a guardare Fantozzi.
Che mette tristezza, perché comunque fa pena in un certo senso, è ridicolo comunque Fantozzi, più che essere ridicolo è costantemente ridicolizzato.
Per avviarci alla conclusione di questo dibattito e anche per ricollegarci all'intervista che tra poco ascolterete, possiamo riflettere su un'ultimissima cosa, cioè che nel cinema italiano raramente si pensa che la politica possa avere in qualche modo a che fare con la democrazia. Più o meno l'abbiamo sfiorato in diverse forme. Il rapporto fra Stato, cittadino e società nel cinema italiano è prevalentemente conflittuale. Se Aristotele nella Politica dava una tripartizione del potere, il potere che scorre fra padre e figlio, quindi è un potere naturale che non si può modificare, quello fra schiavo e padrone che si crea attraverso una colpa o un delitto che condanna la persona, poi l'ultima, quella tra governatore e governato. Nel cinema politico italiano il rapporto sembra essere quello di schiavo e padrone, quindi fondato sul delitto, fondato sulla colpa. E ancora sono stati pochi nel nostro cinema i tentativi di rappresentare il funzionamento della democrazia.
In questa puntata però vogliamo portarvi un'intervista a Andrea Segre, il regista di Berlinguer, La grande ambizione, da poco nelle sale italiane. Crediamo che questo sia un film che cerca di ribaltare questa tendenza del cinema italiano e questa difficoltà nel rappresentare la democrazia e il suo funzionamento. Siamo andati a intervistare Segre, che era qui a Milano. L'audio dell'intervista sarà leggermente meno limpido del solito, ma è stata una chiacchierata molto interessante e stimolante. Siamo nell'Italia degli anni 70, dal 73 al 78, e sono anni in cui il partito di Berlinguer, il Partito Comunista, raggiunge 12 milioni di elettori e rischia il sorpasso alla Democrazia Cristiana. Berlinguer si fa carico dei bisogni della classe proletaria e li rappresenta, ma si distanzia dalle direttive inflessibili di Mosca. Lui cercava di abbracciare una postura più moderata e collaborativa anche con le altre forze politiche, ricercando il famoso compromesso storico con la Democrazia Cristiana. Aldo Moro, il suo punto di riferimento all'interno del partito dell'immobilismo, voce isolata dal resto della DC, verrà rapito e ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978. Come ti stai spiegando la colorosa accoglienza del pubblico italiano, dimostrata anche dalle prime posizioni al botteghino del tuo film, che comunque racconta la storia di un politico morto 40 anni fa?
Perché credo, insomma, di aver capito, perché innanzitutto è sempre molto interessante per noi la reazione, ma è molto diversa dai luoghi, dalle età. Però certamente il minimo comune denominatore che tiene unite le reazioni del pubblico è: ci hai fatto pensare a come stiamo adesso. Questa è la cosa interessante, cioè che è un film che non è un viaggio nella storia tout court, non è un'immersione in un tempo passato da capire o da celebrare o da criticare, ma è un viaggio che ti interroga sull'oggi e soprattutto interroga la tensione che esiste oggi tra individuo, società e politica, che è una tensione di disaffezione, una tensione di distanza, ma di dolore in questa distanza, perché se poi ti fermi un attimo a pensare sai che è un guaio che non ci occupiamo di questi temi, cioè che è un problema il fatto che noi non ci stiamo insieme impegnando davvero a fondo per evitare che alcuni aspetti del vivere collettivo vadano male e che ci affrontiamo questi problemi più con reazioni individuali o con reazioni molto emergenziali, eventi mediatici, momenti di grande mobilitazione che poi si spengono e poi pochi vanno a votare. Cioè sappiamo che questo meccanismo che sta prendendo piede ha qualcosa di malato che non funziona perfettamente, no? E infatti produce delle distorsioni pesanti poi nella rappresentanza politica. E vedere una società, un partito, ma un pezzo di società al di là di quel partito, che invece si dedicava tanto tempo ad organizzarsi per partecipare, per fare pressione e per poi modificare delle scelte tramite la pressione di massa organizzata, non violenta e democratica, beh, ci domanda che cosa succede. E poi c'è anche chiaramente lo scoprire alcuni aspetti anche privati della vita di Berlinguer crea un po' di curiosità e emozione. Questo c'è, funziona, il cinema funziona anche per questo.
A noi è interessato, appunto, stiamo studiando le rappresentazioni del potere nel cinema italiano, e la prima cosa che ci è balzato all'occhio, che ha sottolineato anche Gianni Canova nel suo libro, è che in passato il divo, il caimano, l'oro, non è mai stato usato il nome del politico quando si sono fatti i biopic, mai usato il nome del politico come titolo. È stata una scelta particolarmente voluta?
Allora, per me il titolo è la grande ambizione, poi l'aggiunta di Berlinguer è, diciamo, una scelta più che altro di distribuzione, cioè essere sicuri che così fosse il film su Berlinguer. Cioè, però io ho sempre ritenuto che non fosse necessario. Cioè che a me bastava la grande ambizione, poi dopo tanto comunque diventa il film, certo, su Berlinguer, sì, il film su Andreotti, il film su Craxi, no? Quindi non mi sembrava necessario inserirlo. Sì. La distribuzione ha voluto inserirlo per esserne più sicura.
Giorgio Gaber in un monologo diceva che qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona, e poi continuava perché Andreotti non era una brava persona. Ecco, però il fatto che fosse riconosciuto un po' da tutti che era una brava persona e non ci siano grandissime zone d'ombra su di lui, poteva rappresentare anche un problema per una sceneggiatura di un film?
Io credo che sì, lo era assolutamente. Intanto credo che quel verso di Gaber sia, appunto, come tutto Gaber, sia provocatorio in maniera molto intelligente, perché non è possibile che uno fosse comunista solo perché Berlinguer era una brava persona, no? Cioè, e anzi, lì in quel verso, in quella canzone in generale, lui intuisce una direzione sbagliata del rapporto politica-società e intuisce che le figure personali determinano sempre di più nella crescita della società individualista, della società dello spettacolo, l'adesione ad una cosa o un'altra, che è la cosa che Berlinguer odiava. Cioè, nel senso, se voi siete comunisti solo perché io sono una brava persona, non siete comunisti, perché se siete comunisti, siete comunisti perché credete in un progetto, in una partecipazione, in una comunità, in una società, perché in un cambiamento della società per realizzare socialismo, non perché io sono una brava persona. E quindi credo che sia da leggere anche in questi termini quella frase di Gaber. Era un problema certamente il fatto che tendenzialmente è difficile trovare anche un italiano di destra che ti dice Berlinguer è uno stronzo. Cioè, sono due cose che proprio non è. Al massimo ti dice Berlinguer sbagliava politicamente, credeva nel comunismo, invece il comunismo era una dittatura, eccetera eccetera. Però nessuno può dare dei giudizi, diciamo, morali cattivi su Berlinguer, e questo è un problema relativo. Il problema principale è che anche studiando effettivamente di grossi difetti di quella figura e anche del suo operato politico non ce ne sono, cioè nel senso che puoi non essere d'accordo, avere degli errori, però ha una serietà, una coerenza e una, diciamo, linearità dentro questa coerenza tale che effettivamente si pone il tema di come faccio un film su uno che non inciampa mai, non so come dire. E infatti la maggior parte dei film su figure politiche vengono fatti su figure politiche che hanno delle contraddizioni evidenti, no? E riconosciute. Cioè, se io ti dico che Andreotti era un furbacchione, va bene, che Craxi probabilmente era un ladro, o comunque qualcuno pensava che fosse un ladro, lo sai. Che Berlusconi unisce in maniera spudorata l'interesse privato a quello pubblico è evidente, che Mussolini o Stalin o Hitler fossero un dittatore è storicamente comprovato, tutte queste cose sono elementi negativi della percezione del potere. Quindi questo crea un problema e quindi ci siamo concentrati su capire qual era la tensione, per trovare una tensione di scenografia, di sceneggiatura, abbiamo cercato un tempo storico in cui esiste un'enorme tensione collettiva di cui lui è rappresentante, di cui lui è segretario, e quegli anni che abbiamo scelto sono degli anni che a livello di struttura di sceneggiatura sono perfetti. Parti da una morte, un assassinio violento, da un colpo di Stato che uccide un tuo simile, cioè uno che voleva fare il socialismo nella democrazia, ti organizzi per reagire a quello, piano piano sali, arrivi a un momento che pare che ce la stai facendo e incontri un altro contropotere che tendenzialmente ti blocca uccidendo chi aveva aperto una possibilità al tuo progetto. E chi sia il vero problema è chi sia questo contropotere, ma questa è la grande discussione intorno alle Brigate Rosse. Ma diciamo che si è tutti abbastanza d'accordo che le Brigate Rosse, al di là che l'abbiano fatto da soli o meno, erano molto utili a tanti, ecco, questo certamente.
Il rapporto tra visibilità e potere è un argomento che torna molto spesso, è ritornato molto spesso nella storia.
Forse una delle caratteristiche rivoluzionarie, veramente profondamente rivoluzionarie di Berlinguer, è quello di invertire questo rapporto, no? Cioè anche rispetto a figure, cioè evidentemente rispetto alla modernità, cioè alla contemporaneità, ma in realtà anche rispetto a figure precedenti a lui. Cioè Hitler si guardava allo specchio, ok? Cioè guardava se stesso per capire qual era la sua posizione più giusta per ottenere potere, no? E per non parlare di quanto Mussolini fosse attento alla sua estetica,
certo. No?
E così anche altre figure contemporanee alla vita di Berlinguer, anche all'interno del Partito Comunista. Cioè c'erano degli anfitrioni dentro al Partito Comunista. Pagliette era uno che era molto estetizzante nel suo modo di parlare, piaceva molto al popolo comunista, agli operai, perché era uno che proprio faceva un po' il comandante, no? E invece Berlinguer questa cosa la inverte totalmente. Cioè lui non si occupa per niente della sua immagine, anche un po' troppo poco, cioè nel senso anche che dovevano inseguirlo per pettinarlo, eccetera. Punta tutto completamente sulla costruzione del contenuto e del rispetto della propria figura di sintesi delle sensibilità che lui rappresenta, e questa cosa determina un allargamento gigantesco, per cui si ritrovano con uno che doveva essere una figura più o meno di mezzo, perché i segretari dovevano diventare o Amendola, erano le figure possibili, erano Amendola, Napolitano e Pajetta, poi a un certo punto erano solo Amendola e Napolitano, e Longo tira fuori dal cappello Berlinguer, perché Longo sta male dopo la morte di Togliatti, no? E lo ritengono una figura un po' di compromesso, cioè una figura po' di mediazione, però senza il carisma giusto. E invece questo suo rapporto invertito con la visibilità allarga improvvisamente in maniera inaspettata e passano dal 25 al 35%, determinando tutto il casino di quegli anni.
Ci sono degli elementi nel film che vengono ripresi, inquadrati, che possono sembrare apparentemente non strettamente rilevanti, cioè che come se rispondessero a un'altra necessità, cioè ad esempio inquadrature su finestre con luci accese, carrellate dal basso di edifici, e soprattutto mi è rimasto questo pino a cui si arriva a partire però alzandosi, sollevandosi dalla figura di Berlinguer e che poi ritorna alla fine inquadratura ferma.
Quando Enrico guarda fuori la finestra in Bulgaria, ci sono due che stanno tagliando un pino.
È vero, il pino cade, è vero.
Lui guarda fuori la finestra perché sente un rumore, guarda, sì, c'è un pino caduto.
All'inizio.
E loro trascinano un pino, sono quei due persone che trascinano un pino. E poi alza lo sguardo e guarda il...
Esatto.
Poi c'è lui che guarda i pini, poi c'è la famiglia che fa il picnic sotto i pini, e poi c'è il pino bloccato in mezzo ai palazzi.
Io il pino bloccato in mezzo ai palazzi mi è rimasto
qualche... Abbiamo tirato fuori molti più pini. No, però cosa rispondono queste? Perché sono
rispondono
momenti
ad una che... ad una mia fascinazione immaginifica che non ha una precisione semantica stretta. Cioè possiamo da qui possiamo iniziare a parlarne, cioè,
no, perché va bene, a me piace il latte, allora è riconducibile magari sicuramente alla sua, una delle sue abitudini, non so, il rapporto con la madre che lo rimandava, però questa cosa dei vini è rimasta.
Guarda, è aperta, è, allora mi piace, io credo che una delle cose più importanti del cinema sia esattamente quella di cui stiamo parlando, cioè creare degli spazi immaginifici in cui tu inizi a pensare che cosa c'entra quel pino e devi darti una risposta, se no diventi pazzo, non so, devi trovarla, no? Io ce l'ho una mia risposta, però la darò fra un po' di mesi.
Sì,
dopo
interrompiamo
le stesse cose.
Intanto, allora, un'altra curiosità.
Però la nostra... azzardate, questo sì, mi fa molto piacere.
Forse un contrasto fra cose che passano e cose che restano, che è forse anche riconducibile ai leader, cioè... muore il leader, resta qualcosa? Oppure non era importante effettivamente quella figura, ma quello che rappresentava? Perché poi abbiamo parlato della piattezza cinematografica di una figura magari come Berlinguer, ma quello che dal mio punto di vista mette al centro questo film, che è ancora molto difficile, rimanda alla complessità della democrazia, che è una delle cose più difficili da affrontare.
È molto interessante e... comunque ti dico che il mio produttore, Gregorio Paonessa, mi ha detto che se prima o poi non gli spiego cosa sono i pini e perché la moglie suona sogna le vacche grasse bianche, cioè il sogno di Letizia, lui non mi fa fare il prossimo film. Comunque non l'ho mai svelato, ma vi assicuro che è anche legato al fatto che ci sono delle idee che ti vengono, in cui senti un qualcosa... Poi provi anche a darti una spiegazione, ma non necessariamente le crei per dare rappresentazione ad una cosa che hai pensato. A volte ti arrivano, ti ispirano e poi capisci cosa stai pensando. Ci sono due modi di arrivare a ciò. O hai una potenza immaginifica spiccatamente onirica, Fellini, ok? Paolo Sorrentino, Fellini, quel tipo di cinema, che non è il mio tipo di cinema. Ma oppure c'è un'altra cosa, e questa è la cosa su cui non sono d'accordo con Paolo Sorrentino, che è la magia della realtà. Cioè, nella realtà, se tu ti metti ad ascoltare la realtà a pari livello, a pari grado, ti vengono delle immagini della realtà che ti danno una potenza semantica primitiva che è capace di liberare delle potenze che ti dicono un qualcosa e tu le scegli, però non occorre che quel qualcosa sia completamente razionalizzato, per cui la realtà ha una potenza immaginifica non razionale. E per cui non è noiosa, come dice Paolo.
Vabbè, lui trova un po' tutto noioso.
No.
Però Paolo dice anche: non bisogna ragionare, ma bisogna intuire, perché quando ragioni arrivi in ritardo, invece l'intuizione ti permette di...
Si può intuire guardando la realtà, questo.
Diciamo a chiare lettere.
Però questo nasce anche dal fatto che a me piace da morire l'esperienza documentaria, cioè a me fare cinema documentario mi esalta proprio. Cioè,
infatti io adesso... entro con un'altra curiosità cinefila da quasi studiosa, proprio una curiosità. Inserisci continuamente tra il flusso delle immagini di finzione quelle di archivio, di repertorio. La mia curiosità è, dato che per me funzionano benissimo, cioè aggiungono tantissimo alla narrazione, pur non aggiungendo forse nulla alla trama spesso, però anche da un punto di vista visivo, quando si fa un film del genere, tu abitui con altri tuoi documentari a inserire immagini di repertorio, ce li hai già in sceneggiatura queste immagini d'archivio? Cioè lo studio viene fatto prima? Tutto viene fatto prima?
Diciamo che io costruisco l'idea del film sapendo che lavorerò sul repertorio. Quali saranno esattamente le immagini di repertorio non lo so fino all'ultimo giorno di montaggio, perché veramente è talmente gigantesca la libertà grammaticale del repertorio. Il repertorio è il materiale cinematografico che ti libera totalmente nello spazio e nel tempo e anche nella struttura drammaturgica. Come dicevi tu, non sono cose che mandano avanti la sceneggiatura, no? E questo è una libertà enorme e come tale rischiosissima, perché se ti fai prendere la mano poi perdi la tensione. Quindi ci lavori nei dettagli fino all'ultimo ed è la cosa su cui si cambiano i destini della tenuta emotiva del film nel momento in cui decidi di lavorarci. Anche perché potenzialmente hai tantissime cose, no? Cioè, erano 400-500 ore i repertori, sì, che abbiamo messo da parte, ma potevano essere molti di più volendo, no? Quindi hai una potenzialità immensa e devi andare a capire qual è quell'elemento che si intreccia dentro ad un flusso semantico libero, ma non ti fa perdere il filo di un film che è anche contemporaneamente, lo uso in termini, diciamo, positivi, didascalico, nel senso è un film che deve spiegarti cosa succede, perché se tu non capisci cosa succede ti perdi, non puoi rinunciare a far comprendere perché il PC vuole vincere, certo, o perdere il referendum sul divorzio, cos'è, chi è Brezhnev, chi è Zhivkov, chi è Andreotti, chi è Moro, cioè c'è una quantità di robe in cui rischi di perdere lo spettatore. Metterci dentro anche del repertorio che ti libera poeticamente è uno schiaffo forte. Poi l'altro schiaffo che però è bellissimo sfidare è lo schiaffo tra finzione e realtà, perché adesso noi parliamo dei repertori quelli più poetici, ma dentro c'è Agnelli che entra e fa un'intervista,
sì,
cioè è un'intervista televisiva ad Agnelli, assoluta, senza introduzione né niente, rompi la messa in scena della finzione con una cosa iper televisiva classicissima della BBC. Perché regge quella cosa? Non te lo so dire neanche io esattamente, ma sono sicuro che regge, cioè quando lo vedo dico cavolo, è perfetto, ma infatti chiunque nessuno mi ha mai detto cosa c'entra quell'Agnelli, anzi tu dicono cazzo quando arriva Agnelli e come mai regge? Da un punto di vista di regola non c'è un motivo per cui regge.
Esatto, infatti quello che mi chiedevo, come si fa a costruire un rapporto così tra finzione e realtà che regga così bene, che tra l'altro, ne parlavamo qui fuori al parco, il film racconta una storia realmente accaduta, però è tutta una messa in scena, ma al contempo si alternano.
Devi fidarti, devi essere molto, come dire, cosciente e contemporaneamente profondamente affascinato dalla regola numero uno del cinema, che è tutto è falso perché è vero, tutto è vero perché è falso, cioè quella è la regola del cinema. Tu devi credere a due che si baciano, che sono due che non si vorrebbero baciare ma che si devono baciare per lavoro, e ti devi emozionare perché si baciano. Dove sta la verità, dove sta la falsità? Non lo sai, perché quei due sono due che davvero si baciano, che davvero si toccano, che davvero si uniscono, che due. Tu sai che sono due attori, magari sono famosissimi, no? Tom Cruise e Nicole Kidman, però tu ti emozioni perché si baciano. E allora, se il gioco è questo, noi dobbiamo portarlo all'estremo, cioè perché mi devo preoccupare di mettere il vero Agnelli se il gioco è questo? Però è chiaro che non lo puoi fare improvvisandolo, ci devi lavorare per mesi e mesi e mesi finché non trovi il punto giusto.
Io vorrei chiudere, avviarci alla conclusione con una domanda che Gianni Canova, il nostro ex rettore, si pone, ci pone e vi pone anche a voi cineasti. Il cinema italiano fa fatica a rappresentare la democrazia perché non è mai riuscito a capirla, o perché ha capito fin troppo la sua essenza e ne è rimasto traumatizzato?
Seguendo questa frase di Canova, la mia risposta è: infatti io ci ho provato a fare un cinema sulla democrazia, sapendo che il cinema italiano non aveva mai raccontato la complessità profonda di che cosa significa provare ad agire democrazia, non per essere democratici fine se stessi, ma nella convinzione che quello sia uno strumento per migliorare la società, che nell'ottica del Partito Comunista era fare socialismo, per cui la democrazia non era lo scopo ultimo dell'umanità. La democrazia è lo strumento necessario, non violento, di massa e orizzontale, che ci condurrà, nell'idea di Gramsci, di Togliatti, di Berlinguer, ad una società socialista, cioè senza diseguaglianze socio-economiche. Decide di raccontare questa idea e questa comunità che agisce così, è raccontare la democrazia, è raccontare come si può provare a organizzare e a fare la democrazia. Sono d'accordo che il cinema non l'aveva mai fatto, perché è di per sé, se io te lo dico così, il rischio noia è dietro l'angolo, no? Cioè, perché non ti sto raccontando una guerra, una dittatura, l'alleanza politica mafia, le donnine di Berlusconi o la fuga in Tunisia di uno accusato da ladro, no? Quelle sono tutti thriller, sono tutti crime thriller o sexual grottesco, e invece questa è una roba di uno serio che pensa di fare una cosa seria, corretta, non violenta e insieme ad altri, come direbbe Paolo Sorrentino, probabilmente direbbe aia, ma noia sta storia. No, perché devo raccontare, cosa c'è di interessante? E invece fare lo sforzo di capire come farlo diventare una storia per il cinema in fondo è un partecipare a quella fatica di democrazia. Il cinema politico ha un ruolo importantissimo nella storia del cinema in generale e centrale nella storia del cinema italiano, e l'avevamo messo via perché da Berlusconi in poi fare cinema politico era o rischiare con il potere o parlare di una cosa non di moda, per cui non si poteva fare, e credo che sia importante invece ricominciare a farlo. Io come artista non uso la mia arte per prendere parte, ma per generare confronto e dialettica, cioè io non credo nel film militante, invece film politico per me è il film che permette alla gente di occuparsi di politica, nel senso di ciò che sta nella polis in mezzo a noi, e discuterne, però deve essere un film aperto che apre a discussioni, a posizioni diverse, che accoglie sguardi diversi, no? E questo è il mio ruolo di artista, alimentare uno spazio di discussione, uno spazio di democrazia, uno spazio di confronto. Dentro quello spazio poi io sono cittadino e ho delle posizioni, quindi se uno mi chiede qual è la mia posizione sulla missione di deportazione dei migranti in Albania, io penso che sia una porcata e non ho nessun problema a dirlo, perché sono un cittadino, penso e ho delle idee. Però se volessi fare un film, come ne ho fatti, sull'esternalizzazione della frontiera in Albania, non lo farei per dire che il governo è cattivo, ma lo farei per capire che cosa succede là dentro e poter discutere.
Grazie, molto grazie, interessante.
A voi.
Grazie. Un podcast di Radio Yulm.
Ideato e scritto da Emanuele Aria e Leonardo Zigliani.
Con la collaborazione di Marco Zenti.
E le musiche originali di Paolo Trabucchi.
Questa è la zona di interesse.